Il tema che abbiamo scelto per questa serata è l'oratorio e la città. L'abbiamo invitato con Luca Ramello, che è responsabile della mostra giovanile della regione Piemonte, ma ha fatto anche qualche anno fa un centro, una tesi di licenza di teologia pastorale sull'oratorio. Per spiegare un po' come nasce questa serata. Due sono i motivi che sono dietro la scelta del tema. Il primo è questo. Qui ad Roma non la chiamiamo Casa della Gioventù, Caccio Oratorio, usiamo questo nome che è molto più strano. Però il Oratorio di Roma risale nel 1897, poi nel 1965 parlo, forse non lo so, ora diciamo di costruire l'oratorio e di farlo nuovo, ed è quello che abbiamo ancora noi oggi con qualche piccolo ritorno. Poi invece il secondo motivo è che il 13 marzo è la festa civile della città, e ricordiamo San Carlo che ha riconsegnato le reliquie dei martiri a Roma, perché gli aronesi si erano dimenticati e poi dopo quando si sono, non avendo le si sono ricordati che avevano delle reliquie San Carlo da due e le portate a quattro, quindi si sono arricchiti di ossa di santo per la mesa. E il tema è questo, l'oratorio della città, l'oratorio di Roma che è un tanto l'oratorio d'Italia. Gli oratori hanno avuto il loro sviluppo, ce ne sono di tanti tipi, però tutti hanno come obiettivo questa attenzione alle necessità e alla libertà delle nuove generazioni. Però penso, guardando un po' la situazione, il contesto attuale, fanno un po' fatica gli oratori a portare avanti questa missione. In alcuni posti sono rimasti ancora il luogo vero e proprio di riferimento, cioè dal punto di vista ecclesiale e sociale, però altrove non rappresentano tutta la società, però sono inseriti in un territorio, proprio anche noi qui siamo in un territorio e abbiamo la responsabilità di questo, di gettare ponti con il territorio. Allora stasera mi piacerà approfondire un po' l'aspetto dell'oratorio che da una parte è frontiera, però dall'altra parte è anche soglia, quindi aperta dall'esterno verso l'interno, ma anche dall'interno verso l'esterno. Allora ti chiediamo una mano per approfondire un po' questo aspetto, penso che torneremo ricchi a casa e magari anche con qualche idea per creare dei ponti e anche costruire qualcosa insieme, oratorio e città.
Grazie, vi saluto di cuore, vi saluto il parroco, il Gianluca, il sindaco e l'amministrazione presente, tutti voi, grazie per questo invito che ho accettato oltre che per l'amicizia anche con una certa emozione, perché come ha detto, si è detto prima, ho avuto modo di studiare tanto San Carlo in tempi della licenza, fatta tra l'altro con il nostro vescovo attuale, con il professore Milano. E quindi mi sono innamorato e sono rimasto affascinato dalla figura di San Carlo. E mi fa una certa emozione essere qui questa sera ad Arona, che è Piemonte, ma dico sempre che gli oratori della diocesi di Novara sono più milanesi del Piemonte. Per questa vostra essere anche voi frontiera e soglia, essere qui da Roma proprio dove è partita l'esperienza di San Carlo, che è uno dei padri, io amo dire così, dei tre grandi padri dell'Europa: San Filippo Neri, San Carlo e Don Bosco. Quante ore abbiamo questa sera? Poche. Allora, avendo una mezz'oretta, poi abbiamo un po' di dibattito, devo volutamente, necessariamente, sintetizzare e anche fare delle scelte. Allora, di tutto quello che si potrebbe dire dell'oratorio, mi attengo al tema che è stato dato, oratorio e città. E provo a dirlo con tre passaggi. L'oratorio educa alla città, l'oratorio ospita la città, l'oratorio costruisce con la città. Per far questo, da un lato ricordare un po' la storia di San Carlo, che ci fa un po' sotto le volte, ecco, di questa chiesa, di questo lago, ad Arona, per ricordare a San Carlo. Dall'altra parte, mi permetterete se prendo a prestito una terminologia dell'economia e della sociologia, che è quella del capitale sociale. Ma facciamo un primo passo indietro, come premessa a questi tre passaggi. San Carlo. San Carlo, arcivescovo di Milano, ma siamo nell'attuazione del Concilio Quindi quando diciamo città e territorio, non diciamo qualcosa che scopriamo nel 2016 e neanche quando con Francesco ci siamo sempre immaginati. Andiamo a scoprire qualcosa che è dentro il DNA della Chiesa, soprattutto della Chiesa del cristianesimo e soprattutto della Chiesa cattolica. Direi di questa Chiesa del Nord Italia che ha in Milano in mente, diciamo anche la Roma, questo suo modello dato da San Carlo che ha fatto scuola per tutti noi. Allora, in questa dimensione del rapporto del territorio della città di San Carlo, che cosa vogliamo? Che fra i tanti bisogni che San Carlo coglie c'è questo duplice bisogno che è collegato. Ovviamente è un vescovo, sente con forza il dovere dell'annuncio del Vangelo, dell'evangelizzazione, in un momento particolare, con Cenerentolo, nasce il catechismo, ma c'è un problema, soprattutto per i ragazzi, che questo catechismo deve essere letto, deve essere compreso. E se si è analfabeti, se non si sa leggere e scrivere, non può fare nulla. Guardate che l'intuizione è formidabile, che il Vangelo non arriva sopra le punte dei capelli dell'uomo, ma il Vangelo gli mette i piedi sempre l'uomo. E dunque, per il nome del Vangelo, si mette in piedi l'uomo, innanzitutto l'uomo, attraverso il Vangelo, e poi arriva il Vangelo, quello potremmo dire, accolto in maniera esplicita. Il Vangelo è prima, durante e dopo, ma l'esplicito arriva dopo. Allora ecco l'intuizione, occorre dare istruzione. E qui nascono le scuole della dottrina cristiana, vere e proprie scuole, quasi un antesignano, che sono antesignane di tutta la riforma che ne verrà e della diffusione delle scuole. È interessantissimo. E San Carlo e poi Federico Borromeo dopo di lui concepiscono proprio il territorio della città, le porte della città, la costruzione di queste scuole. E questa è la prima intuizione. Poi San Carlo era contemporaneo di San Filippo. Allora San Carlo, che ha lo sguardo, ha l'esperienza di questo suo compagno di santità, che è San Filippo Neri, che cosa fa? A quelle stesse scuole dà una fisionomia particolare, quella dell'oratorio filippino. Certamente, qui potremmo stare tutta una serata, nel rapporto è bellissimo, mi ha sempre incuriosito, affascinato e anche fatto un po' divertire, perché i due erano contemporanei, avevano visioni piuttosto differenti. E quando, questo lo dico un po' come aneddoto, ma quando San Carlo chiede a San Filippo che gli mandi su qualche prete filippino, questi vengono su a Milano e poi sapete cosa fanno? Scappano a gambe levate, perché con San Carlo non si poteva stare, Arona ne sa qualche cosa, li voleva imbrigliare in uno schema, perché San Carlo, da tipico arcivescovo milanese, questa impronta del Concilio di Trento è molto milanese, aveva una concezione di queste scuole della dottrina cristiana, che sono così l'oratorio in nuce, l'oratorio ambrosiano, una immagine molto gerarchizzata, molto regolare, molto precisa, molto coordinata, che era tutto il contrario, non tutto, ma era molto diversa dall'impostazione carismatica, santamente eccentrica, di San Filippo Neri. Per cui San Filippo chiama indietro e c'è bellissima un'espressione di San Filippo su San Carlo, lo chiama Homo Rapax. E guardate che la storia c'è, c'è uomo rapace, cioè che prendeva, ne sapete qualche cosa anche voi. Questo per dire che anche fra santi, però San Carlo, da uomo acuto, ha saputo immettere dentro l'impostazione della scuola della dottrina cristiana questa ispirazione filippina, cioè non solo l'insegnamento, non solo la catechesi, ma poco a poco l'esperienza del canto, l'esperienza del gioco, non così come lo consideriamo noi in quel tempo, ma del canto, poi arriverà poi il teatro, certamente dell'aggregazione. Nasce così poco a poco l'oratorio ambrosiano, che è fortemente caratterizzato all'inizio dall'insegnamento, dall'alfabetizzazione e dall'insegnamento della catechesi,
che è ancora un po' il DNA forte dell'oratorio ambrosiano. Lo è anche per Don Bosco. Don Bosco partirà da un catechismo speciale, ma su un versante totalmente diverso per Don Bosco. Sarà più casa dei giovani in vista dell'evangelizzazione. E infatti l'oratorio ambrosiano e di conseguenza un po' tutto quello lombardo e anche su questi confini è l'oratorio che è molto legato al territorio, perché è legato a una parrocchia. È interessante proprio andare a prendere i documenti dal 1500-1600, si può giocare a Risico, a Stratego, che nei posti fondamentali della città nascono queste scuole della dottrina cristiana, che sono veramente l'avamposto delle parrocchie per abitare il territorio. Ora, il contesto culturale in cui San Carlo si poneva era quello dell'alleanza tra famiglia, chiesa e Stato. Oggi questa alleanza vediamo che non solo non è più così forte, ma addirittura è stata messa in discussione. Ma in questa c'era già l'intuizione che nessuna agenzia educativa, diremmo noi oggi, non col linguaggio di San Carlo, nessuna agenzia è educativa e autonoma. C'è un'eccedenza e dunque bisogna lavorare in squadra. Vedete che cominciamo ad abbozzare un po' la questione della città. Posta questa premessa, allora che cosa possiamo dire? Che per San Carlo il giovane, o meglio, il giovane che diventava uomo, che usciva dall'oratorio di San Carlo, era quello che con Don Bosco diremmo un buon cristiano e un onesto cittadino. Cioè la coscienza dell'essere cristiano diventava innanzitutto assunzione dei doveri del buon padre di famiglia o della vocazione sacerdotale o religiosa assunta, che è dimensione sociale fortissima. E poi il fatto che si dovesse contribuire al bene della città, della dimensione sociale della vita comune. Certo, in quell'alleanza, ma anche in tempi in cui, per esempio, sotto un'altra dominazione, più avanti in Lombardia verranno chiusi tutti gli oratori, saranno i padri di famiglia, i parroci, andare a bussare alle porte perché vengano riaperti gli oratori. Posta questa premessa per dirci che San Filippo Neri a Roma è stato chiamato apostolo della città di Roma, perché ha saputo vivere il territorio, ha saputo accogliere gli ultimi, ma anche quelli che noi diremmo i figli ricchi e un po' sperduti della nobiltà, i poveri, ma anche quelli che, essendo molto ricchi, non avendo possibilità, si perdevano. Ha saputo abitare la città nelle tutte le sue dimensioni artistiche e culturali, non solo di povertà. San Carlo Borromeo, con queste impostazioni in cui la costruzione della città è di pari passo con la costruzione della chiesa, della diocesi. Don Bosco, che rinnova, che rivoluziona la Torino del 1800, ettorizzando buoni cittadini e onesti cristiani, viceversa. Ecco, ci dicono che quando parliamo di oratorio, e questo è il primo punto fermo che vorrei lasciare, quando parliamo di oratorio e di città, non andiamo ad aggiungere un vagone alla locomotiva. Cioè, vabbè, questa sera da Roma si parla di città e di oratorio. No, non aggiungiamo, andiamo nella profondità del DNA dell'oratorio. Cioè che o l'oratorio è in qualche modo connesso e vive di questo rapporto con la città, o se no non è l'oratorio dei padri, dico, di San Filippo, di San Carlo e di San Giovanni Bosco. Ci siete fino a qui? Ecco, come premessa forte nella quale ci muoviamo. Allora, non potendo fare tutta la storia, oggi che cosa direi di questo rapporto oratorio-città, che però è costitutivo per l'oratorio e mi verrebbe da dire, ed è una benedizione per le città in cui l'oratorio c'è, perché non dappertutto c'è l'oratorio. Ecco i tre passaggi. L'oratorio educa la città. Che cosa vuol dire oggi questo? Allora, se prendiamo la terminologia dell'economia e della sociologia, si parla di capitale sociale. Capitale sociale non tanto nel senso economico, ma di quel patrimonio di relazioni, linguaggi, simboli, risorse che creano fiducia fra le persone. Immagino che qui ci sia in queste zone un capitale sociale ancora piuttosto forte, piuttosto coeso, almeno così me lo immagino. E questo capitale sociale, secondo gli studiosi, assume tre forme, bonding, bridging e linking. Diciamolo in italiano, bond, sapete, il legame, sono i rapporti forti, i legami stretti. E poi il secondo tipo di legame è quello del ponte, il terzo è del link, cioè del collegamento. Allora, prendendo a prestito questa terminologia dell'economia e della sociologia, mi verrebbe da dire, l'oratorio rispetto alla città istituisce questi tre rapporti, bond, legame, ponte, bridge e link. Allora, l'oratorio educa alla città perché è dentro questo bond, questo rapporto stretto. In genere, quando si parla di questo rapporto di capitale sociale, si indica il rapporto fra le famiglie, all'interno della famiglia, fra le famiglie, la parentela, rapporti stretti, rapporti fiduciari. E gli economisti ci dicono, se c'è troppo di questo rapporto bond nel capitale sociale, l'impresa è trattenuta. Perché l'oratorio educa alla città? Perché, e qui si colloca, ecco, con due piste di riflessione molto affascinanti. Perché da un lato l'oratorio è famiglia, da un lato l'oratorio è oltre la famiglia. E quando si parla di famiglia io mi tendo sempre un po', perché è importante, ma bisogna stare attenti anche a calibrare bene questo rapporto. Che cosa significa oratorio e famiglia? Che l'oratorio produce capitale sociale di tipo bonding, cioè di legame fiduciario. Innanzitutto perché storicamente, nella sua memoria, l'oratorio si è preso cura non solo dei figli dei genitori, di famiglie agiate o meno agiate, ma comunque serene, ma sempre l'oratorio ha avuto in sé la raccolta di coloro che erano senza famiglia. Non è possibile pensare alla nascita dell'oratorio di Don Bosco a Torino, ma anche nella tradizione ambrosiana, ma anche in quella filippina, senza fare i conti con che erano molte volte i ragazzi che erano senza famiglia, o pensate nei vari epoche di cambiamento, no? Economico. Prendiamo per esempio nell'Ottocento con l'industrializzazione, dalla campagna alla città. Queste famiglie c'erano, ma non avevano più il rapporto con i ragazzi, erano lasciati a loro stessi. Ecco che allora l'oratorio ha avuto questo compito di essere famiglia. Non a caso si parla di questi padri, ma non padri della patria, padri nel senso fisico molte volte, cioè nel senso fisico spirituale, di dire concreto, educatori, preti, suore, laici, che sono stati figure di riferimento. Questo della memoria, guardate, non si è esaurito, è un aspetto ancora vivo. Sapete, faccio un esempio perché non conosco di qua, ma vi faccio degli esempi che ho visto con i miei occhi, con la mia ricerca. In Sicilia, in una periferia, non dico la città per rispetto, ma in una periferia di una grande città della Sicilia, sono andato, mi sono stato portato da degli amici, e il prete mi diceva, lo vedi, quello è il figlio del monco, quello è il figlio del pescivendolo, quello è il figlio dello zoppo, quello è il figlio, tutti soprannomi, e io non capivo questi soprannomi, e mi dicevano, guarda Don Luca, è gente in carcere. Sono criminali o ladri e noi qui li abbiamo. Poi c'erano ragazzi vittime di violenze. Allora mi sono detto, guarda l'oratorio San Filippo, San Carlo, Don Bosco, ancora oggi ha queste situazioni. Ma io penso anche agli oratori più concreti che ho visto io, in cui sono anche stato da viceparroco, ho ancora visto come l'oratorio è famiglia per quelli che magari hanno una famiglia ma non hanno le relazioni familiari, cioè una famiglia che non accompagna, quelli che noi chiamiamo i truzzetti, non so come li chiamate voi, se ce li avete, forse no, noi ne abbiamo in abbondanza. Oggi facciamo sempre di più anche i conti con gli immigrati. Molte volte, cioè la prima parte hanno famiglia, ma a volte capita anche di vivere questa frontiera. E quando ci si scandalizza di queste nuove frontiere, torniamo alla storia. Don Bosco ha riempito l'oratorio di immigrati, solo che gli immigrati venivano da Asti, da Alessandria, venivano da Cuneo, ecco, non venivano dall'altra parte del mare. Allora, capite, come in un territorio, in una città, soprattutto lo vedremo più tardi, se è periferia, se il legame familiare è debole o inesistente, l'oratorio, con le sue relazioni plurali, perché non c'è sempre solo un educatore, ma c'è una comunità, è presente, è vivo, offre l'esperienza dell'accompagnamento familiare. Ma questo è un aspetto, attenzione a quando questo aspetto diventa preminente. E qui l'oratorio educa la città in questa prospettiva, cioè quando l'oratorio diventa eccessivamente familiare. Cioè, lo dicono anche gli economisti, e non lo diciamo dal punto di vista educativo, quando questo legame bond diventa eccessivamente da chioccia, diventa eccessivamente stretto, affettivo, la famiglia affettiva tipica dell'Europa meridionale, cioè di noi italiani, questa famiglia lunga che fa fatica a lasciare andare, che trattiene. Ancora oggi parlavo con chi gestisce la GMG di Cracovia, e ieri mi telefona un educatore che una sua ragazza di 20 anni voleva sapere perché viaggia da sola. Oggi telefona la mamma, voi dite, ma io voglio vedere questa ragazza. Le fa telefonare l'educatore dalla mamma a 20 anni per chiedermi del viaggio. Ragazza mia, ecco, sappiamo che culturalmente oggi siamo dentro una situazione in cui la famiglia, per tutti i problemi che ci sono, rischia di essere poi eccessivamente bond, eccessivamente stretta. E quando la famiglia dice no, ma io non me lo mando mica all'oratorio, mio figlio all'oratorio, perché ci sono anche gli altri, ecco appunto, bravo, hai proprio capito, mandalo perché ci sono anche quelli degli altri colori, delle altre razze, delle altre, appunto, guarda che o lo fai vivere con una campana di vetro, ma se non è oggi, domani, questo ragazzo dovrà affrontare la diversità. Educa, accompagna tuo figlio alla diversità in un ambiente che è accompagnato, educato, dove gli eventuali giusti conflitti che si possono creare vengono assunti con maggior serenità. In altre parole, l'oratorio, in questo secondo versante, stempera un po' quel legame bond, perché apre a un legame più ampio, che non sono solo i compagni di scuola, ma accompagnano una intergenerazionalità e una interculturalità che fa solo del bene per la costruzione dell'identità del ragazzo e del giovane. Sapete che siamo costituiti da un'identità personale e sociale. Allora, esattamente il campetto dell'oratorio, la stanza dell'oratorio, il bar dell'oratorio, dove ma non so chi trova, ma non ti preoccupare, ci siamo noi a vedere che non arrivi nessun terrorista. Ma poi, se anche si rapporta con la diversità, l'alterità, ti cresce normale. Allora, la battuta, e chiudo questo punto, è che una volta si andava all'oratorio per essere educati. Oggi dovrebbe dire ai genitori, educati i figli andare all'oratorio. Perché? Perché effettivamente molte volte i ragazzi non fanno questo passaggio, e sono le famiglie innanzitutto a un po' frenare, ma poi si lamenta, è sempre su Facebook, sì, appunto, il volto non è il profilo, il like non è il contatto di persona. Allora, la socialità di una città comincia a costruirsi esattamente quando si allargano questi confini. E se noi pensiamo che tante volte l'oratorio è incubatore e facilitatore anche dell'interculturalità, perché non è detto che a scuola il fatto di essere semplicemente compagni di banco di culture e di religioni diverse automaticamente fa nascere il dialogo, dipende dalla sapienza di chi sta in classe. Allora, proprio perché l'oratorio raccoglie e riesce ad esprimere in questa pluralità, mantenendo un'identità cristiana, ma proprio in nome di questa identità che è aperta e ospitale, si riescono a far interagire le parti, ecco che l'oratorio pone le basi per il cittadino, per la polis. Se poi in questo bond allargato, come in tanti oratori, si comincia a parlare di lavoro, di giustizia, di politica, nella mia ricerca ho cercato anche queste dimensioni, ci sono, si sono un po' da rifatte. Sembra quasi, ma parlare di politica in oratorio, ma prendi la memoria dell'oratorio, i 5 secoli di storia. Non è la politica per la politica, è la consapevolezza che per fare l'uomo devi anche curare la dimensione politica. E poi quella artistica e poi tutte le altre dimensioni. Eccolo, non so se sono riuscito a farmi intuire come questo primo educa la città, perché educa la polis, educa la pluralità, educa, comincia a educare alla responsabilità. Secondo passaggio. Allora, l'oratorio, dicevamo, ospita la città. Che cosa significa questo? Significa che l'oratorio, Don Gianluca prima l'ha accennato in introduzione, l'oratorio non è la strada. C'è un confine, da sempre. Anche in quegli oratori, penso quando sono stato a Bari, in cui non c'erano le strutture, quindi si faceva oratorio in piazza, poi c'era sempre un luogo, uno spazio di riferimento in cui si marcava un po' il confine. L'oratorio non è la strada, perché altrimenti si porta la strada dentro l'oratorio e non funziona. Ma la soglia dell'oratorio è sempre stata una soglia bassa. Soglia bassa cosa vuol dire? Che c'è un passaggio, si entra in un ambiente, in un luogo che ha un'identità, che è gerarchizzato, che ha delle regole, si spera, che ha delle persone educative che lo abitano, che... ma quella soglia è bassa, bassa nel senso che è accessibile sia per ceto, sia per cultura, e oggi dovremmo dire sia per credo religioso. Che cosa significa questo? Che l'identità cristiana, il genio proprio del cristianesimo, non è di un'identità religiosa di chiusura o di esclusione, ma di un'identità di ospitalità, cioè capace di interagire con le altre culture, con le altre. E dice il Vaticano II di saper cogliere anche il bene che c'è. Allora, in questa ospitalità, voi capite, questa immagine, questo verbo mi sembra interessante, perché? Perché se io ti ospito, io in qualche modo mi vengo messo in discussione da te che arrivi, ma anche tu sei messo in discussione dalla mia presenza. La coabitazione significa che non solo uno cambia, ma tutti e due. Allora, l'oratorio ospita la città, significa innanzitutto questo, quella che noi chiameremo l'attenzione al sociale, alle povertà sociali, alle necessità sociali. Questa soglia bassa significa che in oratorio sono arrivati coloro che Papa Francesco oggi chiama che sono gli scarti. L'oratorio, anche se è in centro, è sempre stato nella periferia esistenziale, perché ha sempre raccolto, è stato aperto su coloro che molte volte erano esclusi. San Filippo Neri, ma per certi versi anche appunto San Carlo, la tradizione ambrosiana, Don Bosco. Don Bosco prendeva quelli che i parroci di Torino cacciavano via, guarda caso, torna a San Carlo, perché non andavano a catechismo. E non andavano a catechismo perché non erano istruiti. E non essere istruiti non è solo un problema di catechismo, è un problema anche che sei fuori dalla vita, ieri come oggi. Allora, dimensione sociale, vedete, non si aggiunge, ma fa parte del DNA. Perché? Perché l'oratorio, prima di essere mura, ambiente, luogo, è cuore di educatori sensibili al proprio territorio, alla propria città. E quando nasce una relazione, è una relazione di ospitalità, di diciamo la parola forte, di responsabilità, che cosa fai? Per accompagnare, per dare stabilità alla tua responsabilità, costruisci una casa. In questo senso l'oratorio come struttura è sempre dopo la presa di coscienza di una responsabilità. Non capita da nonna, non capita per 100 km più vicino, ma in altre parti d'Italia capita a volte, in altre diocesi, che prima si costruiscono gli oratori e poi dobbiamo fare i santi mortali per riempirli. E poi... Don Bosco non è partito dall'oratorio in quanto struttura. Io tutte le messe, tutte le domeniche ho la grazia di celebrare messa a San Francesco d'Assisi, dove è nato l'oratorio, in sacrestia. È il cortiletto, se volete fare un pellegrinaggio a Torino, venite, la domenica sera così ci vediamo, nel cortiletto, è un cortiletto angusto, piccolissimo, e Don Bosco ha fatto una peregrinazione per il suo team prima di trovare Valdocco. Ma intanto il numero dei ragazzi stava crescendo. Ma cosa ci dice questo? Che è prioritaria la relazione di responsabilità, l'ospitalità innanzitutto nella propria vita di questi ragazzi, che è precedente all'ospitalità, poi dentro un oratorio struttura, che pur ci vuole per dare stabilità. Una battuta che io faccio spesso è: ci possiamo incontrare sotto i ponti, ma non si educa sotto i ponti. È così come due ragazzi che si amano, che vogliono sposarsi, e pensano mettere su casa. Ma si spera che si parta sempre dall'amore prima che dalla casa, anche se magari la casa c'è, ma la casa non garantisce, la casa prende la forma di chi la abita. Ecco il concetto di ospitalità. E allora ecco, viva la varietà degli oratori che ci sono in Italia, che danno ospitalità a realtà più diverse, da quelli più poveri a quelli più ricchi, da quelli che puntano più sulla cultura a quelli che puntano più sullo sport, a quelli più di bassa soglia, cioè come per esempio ho visto un oratorio a Palermo, mi ricordo questa scena per cui giocavano a calcio e c'era un ragazzino che tirava la giacchetta dell'allenatore e gli faceva dei gesti. Io osservavo, non capivo, dice: ma sai perché fa così? È perché non sa né leggere né scrivere. Ma questo 6-7 anni fa, non 50 anni fa. Ecco, diverso da un oratorio come visto per esempio a Bergamo, dove c'era la biblioteca, c'era la sala pittura, per forza lì parli il gioco, il linguaggio della palla, e là parli il linguaggio della Gioconda, a seconda di chi hai dentro. A Venezia, un oratorio vicino all'università, Venezia, tradizione del teatro, un oratorio totalmente giocato, investito sul teatro, la cultura. Esperienze diverse, ecco i linguaggi, perché per ospitare devi imparare il linguaggio dell'altro e lui impara il tuo linguaggio e si parla insieme. I linguaggi permettono questa comunicazione. Allora, ospitalità dice innanzitutto questo: attenzione alle necessità, attenzione alle povertà, a volte anche alle emergenze. Ma ospitalità dice anche promozione dei talenti. Il bel testo che i vescovi ci hanno consegnato, il laboratorio dei talenti, dice che l'oratorio ospita non soltanto nel soccorrere, nell'essere assistenzialista in maniera a volte brutta e povera, ma l'oratorio rende protagonisti i ragazzi. Non è l'assistenza per l'assistenza, è rimettere in piedi allora tutta la dimensione dei talenti. Fate un po' il conto quanti artisti, musicisti, cantanti, politici e santi e vescovi sono usciti dai nostri oratori italiani. Fucina di uomini e di donne, fucina di talenti. Allora questa ospitalità significa anche capacità di accogliere le eccellenze umane che questi ragazzi hanno e rilanciarle. Nell'ospitalità c'è conoscenza e in questa conoscenza c'è il rilancio. Allora capite in questo senso che ospitare la città significa da un lato tendere la mano, soccorrere, dall'altro promuovere attraverso la promozione delle giovani generazioni. Ditemi se è poco. E tutto questo in nome di quello spirito evangelico che si prende cura di tutto l'uomo. Terzo e ultimo passaggio: educa alla città, ospita la città, costruisce con la città. Allora, se questo secondo passaggio, vi ho detto prima bond, poi bridge, ponte, significa che crea esattamente questi ponti tra i vari mondi, l'intercultura, i mondi dei talenti, dei saperi. Tra l'altro, scusate, non ho citato un aspetto. Che cosa vuol dire che l'oratorio ha educato e può educare al lavoro? Ditelo a Don Bosco che l'oratorio non si occupava del lavoro dei suoi ragazzi. Un ponte. Allora, provate a ripensare i nostri oratori nei percorsi catechistici, e noi stiamo anche riflettendo su questo, che fin dal catechismo devi cominciare a educare il bambino a che cos'è il lavoro, all'etica del lavoro, perché quando arriva a 19 anni se non ha fatto già qualche cosa prima, è tardi. O peggio quando arriva a 30. Allora provate a pensare che l'oratorio costruisce questi ponti, ospita in quanto costruisce ponti di andata e di ritorno, con quell'immagine di Giovanni Paolo II, no? Che l'oratorio era ponte. Ecco, c'è il terzo legame, link, linking, capitale sociale. Il link anche nell'economia, nella sociologia, non è tanto il ponte fra realtà diverse, ma sono collegamenti fra, possiamo dire, gruppi sociali, dimensioni che fra di loro non si troverebbero, che sono, possiamo dire, anche verticali, in questo senso la politica con l'economia, con l'ambiente, col volontariato, col gruppo. Allora che cosa vuol dire che l'oratorio costruisce con la città? Cioè che l'oratorio fa link, che l'oratorio collega, che è diverso del ponte. Il collegamento, cioè, che mette insieme, fa parlare realtà diverse. Provate a pensare l'oratorio come un catalizzatore, per esempio sui problemi della povertà, sui problemi del lavoro, della prevenzione sociale, ma anche della promozione della cultura. Qui l'oratorio esce da se stesso, non è più l'attività che l'oratorio fa dentro di sé, ma è la comunità, il gruppo, sono i ragazzi dell'oratorio, gli educatori che siedono ai tavoli della città, che sono nei luoghi della città, che sono negli isoli della città, e con la loro identità creano e favoriscono questo link. Per esempio, ci sono da noi Giuseppini del Murialdo a Torino, che lavorano tanto sull'oratorio come incubatore d'impresa. E ovviamente non è che l'oratorio in quanto tale sia un'impresa, ma se si mette in relazione con delle imprese, con la formazione professionale, con l'università, con la scuola, crea questi link e lavora su questi link, l'oratorio può fare di più e meglio per questi ragazzi. È il grande tema delle alleanze. Allora, sono contento che ci sia anche una parte istituzionale nei suoi rappresentanti qui questa sera, perché questa, non solo questa, ma questa è veramente la sfida grande del lavorare insieme per il bene comune, nella logica del link, cioè del contatto, dove lavoriamo insieme creando delle condizioni per fare qualcosa che non è né mio né tuo, ma è qualcosa di diverso ancora per il bene del ragazzo. Provate a pensare nel campo dello sport. Tante volte non ci sono le strutture, l'oratorio non ha le strutture, o non ce l'ha il comune, o non ce l'ha la circoscrizione da noi in città. Allora avvengono o le aule del catechismo o del doposcuola, dei link molte volte anche a livello di tempo, di disponibilità, come l'oratorio può entrare. Pensate a volte famiglie, ragazzi dati in affido attraverso gli oratori. Ecco, questo costruire con la città significa che l'oratorio in questa posizione non è egemone, non è lui al centro, ma riesce a mettersi alla pari con le istituzioni, lavorando per il bene dei suoi ragazzi, ma da un lato riportando le istituzioni sul solco del bene comune, dall'altra parte invogliando i ragazzi e portando i ragazzi su un terreno altro, che è il mondo. Perché l'oratorio senza link è un pollaio bello, dorato, ma da dove non si vola fuori. Invece l'ultima cosa che deve fare un oratorio è darti il link, perché tu, il collegamento, perché tu, non il volo libero che ti sfracelli, ma ti do il link perché tu possa prendere un altro link avanti, poi magari ritorni da grande per ridare la tua, come dire, la tua restituzione educativa. Ecco, costruire con, notate come ho detto costruire là, ma costruire con, insieme. Chiudo allora dicendo questo: l'oratorio in questa prospettiva di per sé ha una dimensione sociale, e questa dimensione sociale la attinge non solo dai suoi fondatori, ma la attinge in ultima istanza da quella radice che è, possiamo dire, il rapporto trinitario che c'è in Dio. In Dio che non è uno, ma non è solitario, ma ma che è Padre, Figlio e Spirito aperto sull'uomo, i tre aperti. Quando un oratorio vive di questa dimensione, di un'identità aperta, in cui c'è la famiglia, ma non è una famiglia che strozza, ma una famiglia che si apre, è una accoglienza che accoglie le necessità e rilancia, è un legame che crea identità, ma si prende cura del mondo e rilancia il mondo. Ecco, non stiamo nient'altro dicendo che del legame dell'identità trinitaria e profondamente per questo sociale. Allora la battuta finale che amo ripetere in serate come questa su questi temi è una battuta che ha fatto un altro nostro santo torinese dell'oratorio, San Leonardo Murialdo, il quale all'inaugurazione dell'oratorio di Rivoli, presente Don Bosco, disse, secondo quell'adagio che chi apre una scuola chiude un carcere, San Leonardo Murialdo diceva, chi apre un oratorio chiude 100 carceri. Allora l'augurio che qui ad Arona, se non si aprono più oratori, ma si riscopre il valore dell'oratorio, rimanga aperto, perché nella certezza che se non si chiudono i carceri, almeno i ragazzi crescono come buoni cristiani e onesti cittadini. Grazie. Adesso abbiamo un pochino di tempo, poco, ma per le domande, se ci sono. Andiamo alla pubblicità.
Questo gesto di anche di condivisione, di collaborazione, volevo approfittare anche per fare un ringraziamento. Ieri sera ero un uomo per cui stonava un po' andare sul palco nel Salina, però è sempre stato molto bello il gesto con il quale la consulta comunale femminile ci ha permesso noi, valorizzando i ragazzi del nostro oratorio, di metterci a frutto per uno spettacolo. Cioè, l'essere considerati fa sempre piacere, no? Ed è una cosa per la quale io, a nome dei ragazzi, ringrazio la consulta, ma ringraziando anche il comune. Poi, anche per condividere un po' nella comunità quello che succede, non c'è tutto, però qualcosina si fa in oratorio. Per esempio, una cosa bella che stiamo facendo proprio per rispondere un po' all'emergenza anche dei ragazzi del dopo scuola, e questa collaborazione tra il liceo e le medie, dove però l'oratorio offre i locali anche i volontari, dove i ragazzi del liceo di Arona aiutano i ragazzi delle medie nel fare i compiti. E siamo riusciti a coinvolgere più o meno una ventina di ragazzi, come cosa nuova, penso che sia già un buon frutto. Questo esempio mi sembra molto bello, come aprirsi donando il proprio tempo, i propri spazi, i volontari della comunità, ma accogliendo poi dall'esterno una povertà che è quella dei ragazzi delle medie, che appunto forse non hanno una familiarità che li segue anche per i compiti, e dall'altra però anche una voglia di alcuni ragazzi più grandi di mettersi in gioco, appunto non partecipando e condividendo per forza un cammino in oratorio, ma venendo lì e dando una mano. Questo è sempre una cosa molto bella per condividere con la comunità e renderla anche, insomma, conosciuta.
Un'esperienza che mette a fuoco i tre legami, no? Perché è un link, però è un bridge, è un ponte, perché fa passare, accoglie ragazzi che non sono, ma magari automaticamente dentro un percorso di fede ecclesiale, ma tocca il bordo perché non solo educa loro, ma educa anche gli educatori che si dedicano al dopo scuola, per esempio, che non è così banale, che si vada sempre avanti prendendosi cura dei cuccioli d'uomo. Allora, che si educhi un ragazzo a prendersi cura dei più piccoli è premessa perché poi diventi un buon padre o una buona madre. Vedete come gesti molto concreti, molto semplici, questi tre legami possono essere detti meglio di come l'ho detto io questa serata, ma con un'azione concreta, perché l'oratorio è sempre concreto. Ecco, quindi esempio concretissimo questo. Grazie, questa è anche una cosa concreta, l'acqua. Allora, o è tutto estremamente chiaro, o non siete d'accordo su niente, non osate dirlo. Don Bosco concludeva sempre con la buonanotte in oratorio, no? Quindi lasciamo al padre di famiglia. Ah, ecco la domanda prima della buonanotte.
No, nel senso che io facevo oratorio 35 anni fa, no? E quando facevo oratorio, c'era l'oratorio, dopo la scuola arrivavano a giocare a Porticina, più in alto sul lago, a Porticina che si giocava. Ad un certo momento la scuola ha occupato tutto il tempo, no? Per cui l'oratorio il pomeriggio, cioè non c'è più nessuno, no? Sono spariti, perché devono studiare. Quindi da una parte una scuola che è diventata a tempo pieno, dall'altra parte sono subentrati anche tutti i vari strumenti di comunicazione, per questo a casa, no? E mi collego indirettamente con tante persone. Quindi che spazio ha ancora l'oratorio oggi, no? Da una parte l'ambiente scuola che occupa sempre di più, dall'altra parte l'isolamento in casa, no? Che ti tiene in casa, credendosi di essere collegati, c'è ancora spazio?
C'è.
Matteo, grazie, sì, avete toccato con Don Claudio due o tre nodi, anzi nervi scoperti. Direi così, ciò che andava da solo, da sé, oggi non va più. Nel senso che la scuola ha preso, ma oltre alla scuola anche tutti i vari divertimenti e i corsi e tutto quanto, a fronte di una famiglia che in realtà non ha più tempo per stare con i figli, ma ne ha sempre di meno, perché questo quel tempo lì. Allora la domanda è, su questo primo versante, è davvero sugli educatori, sui genitori. Se prima i ragazzi scappavano per andare all'oratorio, bisogna tirarli indietro, vorrei forse dire che oggi è giunto il momento di mandarli e di spingerli. Se noi crediamo che con l'esperienza dell'informalità, dove non è tutto studio, dove non è sport a un certo livello, dove non c'è la competizione, ma c'è anche quel divertimento, quello stare insieme, quello che potrebbe essere un normale tempo di distensione, dove la vita non è sempre piena a ogni ora di qualche cosa. Se c'è quel rapporto interculturale, di incontro tra le generazioni, se noi riteniamo che questa esperienza è educativa, allora in un contesto in cui sulla scuola possiamo fare poco, no? Se non far sentire come cittadini la nostra voce, allora la questione è che come famiglie noi scegliamo e vogliamo l'oratorio per i nostri figli esattamente come vogliamo il calcio o vogliamo la scuola di sci, che è fuori dalle coordinate tradizionali dell'oratorio di 35 anni fa. Però penso che oggi questo diventi soprattutto sui ragazzi più piccoli, ma quando poi si creano dei legami, questi legami mantengono. Salvo che venga il problema posto da Matteo, che vedo anch'io fortissimo. Anch'io dico, ma possibile la tua età? Noi, cioè anch'io quando facevo l'animatore, anzi, la maturità, no? Il mito della maturità. Speravi di passare in fretta per andare in oratorio quando fai i campi. Oggi no, la GMG, questo studio che... Allora io mi chiedo, da un lato probabilmente studiano più di noi, o forse non ad Arona, così telecamera, forse che, scusa Arona, forse che riusciamo a metterci in gioco di meno, riusciamo a trovare di meno il tempo, perché le cose per cui vogliamo, in qualche modo le riusciamo ancora a fare, tutti. Probabilmente è esattamente qui che l'oratorio svolge la sua opera educativa, ma in quel paradosso che è forza e debolezza, per cui dovrebbe fare quello che non riesce a fare, o meglio, dovrebbe fare quello che non va più da sé, cioè che il ragazzo, in questo caso il giovane, riesca a concepire la sua vita non solo come studio, come lavoro, ma anche come tempo libero, ma anche come dedizione agli altri. Perché se uno non assume questa forma di vita, quando poi si sposa, o c'è solo il marito, c'è solo la moglie, c'è solo i figli, c'è solo il lavoro, e non si è capace di quella globalità di interessi che... Allora, in questo torna a esserci un'alleanza educativa, dove è possibile, con gli insegnanti, perché nei paesi, io penso, o gli insegnanti hanno l'astronave per cui vanno a vivere su Marte, ma se vivono in quel territorio e sono un po' sensibili ai beni dei ragazzi, possono essere anche non credenti, ma quel link, se non un bridge, ma un link, lo possiamo trovare, no? Famiglie e comunità, provare a lavorare perché non ci sia dentro questa cappa dello studio che effettivamente, concordo, diventa... Ma un sacco di ragazzi che spariscono perché studiano troppo. Una volta sparivano e non studiavano, adesso spariscono invece dello studio. Ecco, in questo dobbiamo, anche per rispondere a Don Claudio, su questo fare i conti che non va più da sé e che deve diventare una scelta. Cioè, non so come sia qui Don Claudio in questa zona. Ad esempio, quell'oratorio lì che tu hai vissuto 35 anni fa, da noi in alcune zone di periferia è molto, ancora molto vivo per i ragazzi immigrati, per i ragazzi stranieri, che vivono l'oratorio esattamente come, cioè, come spazio di aggregazione, dove si va, dove non. E col paradosso che però se ci sono questi ragazzi spariscono i nostri del catechismo. Quindi altro lavoro da fare è questo lavoro di integrazione. Ma questo lo dico anche proprio per averlo visto quando ero viceparroco, l'oratorio alle 2 del pomeriggio, prima ancora che arrivassi io, avevo quei ragazzi nel dopo lavoro o nel non lavoro, che poi sta dentro che non fumassero delle cose, ma che stazionavano lì. Però io dicevo sempre agli animatori: voi vi lamentate di questi ragazzi, ma lo vivono più di voi l'oratorio, questi ragazzi sono sempre qua. Allora, che fossero sempre lì non è che fosse bene, perché se fossero anche andati un po' a lavorare, però educativamente tu riuscivi a cogliere. Allora, non è finito l'oratorio muretto, l'oratorio dove si passa, ma è, forse si sta spostando dai nostri ragazzi e ad altre generazioni di ragazzi, almeno in questo momento, e per i ragazzi del catechismo, dei nostri gruppi giovanili, bisogna riproporre l'oratorio come una scelta. Una scelta di dedizione del proprio tempo. Ecco, io a volte mi sono trovato proprio a dire questo: scegli consapevolmente e tirare fuori quella parola che è dentro la responsabilità, che si chiama sacrificio. Dico, un animatore, un'animatrice, se tu hai 18 anni non sei capace, perché ti sei preso un impegno, a sacrificare qualcosa del tuo tempo, perché il tuo gruppo, perché... Guarda, il problema non è tanto del tuo gruppo, il problema è poi tuo. Ma... Allora, siccome c'è una minoranza qualificata, di giovani che è capace di questo, allora è impossibile. Occorre far sì che ciò che è minoranza diventi cultura di maggioranza. Il paradosso lo dobbiamo dire solo nei nostri ambienti, non negli altri. Non so se ho intercettato. Prego. Per rispondere subito con la battuta direi che le famiglie siano capaci di meno Bond, di più Bridge, di più Link. Cioè, direi che la famiglia, per usare un'immagine calcistica, se la gioca con l'oratorio in attacco e in difesa, senza confondere. Cioè, da un lato, lo dicevo prima, essere le famiglie e i genitori siano promotori della partecipazione all'oratorio, ma che magari sono coinvolti anche loro come adulti in qualche cosa, cioè come scelta consapevole, come si sceglie una scuola, come si sceglie, e quindi non che va da sé, ma la scelta educativa di riconoscimento di quella realtà. Con un'attenzione, questo allora però passo la palla all'altra parte, cioè degli educatori, che l'oratorio non sia solo fatto dove è possibile per generazioni fino alle medie, ma che diventi luogo di incontro anche per i più piccoli con i giovani più grandi, l'intergenerazionalità. Perché? Perché se io vado all'oratorio e vedo solo sempre dei pari, che qual è l'idea? Che come cresco non solo abbandono il catechismo, abbandono anche l'oratorio, perché è una roba da bambini. Se invece mi vedo la bella animatrice, la giovane bella o il bello animatore, vedo dei ragazzi che non sono sfortunati, vorrei dire un'altra parola, che non sono ammuffiti, vedo la gente che o lavora o studia, che riesce ad avere la fidanzata, andare a vedere la Juventus e riesce a essere animatore, vedo della gente piena, e caspita, allora mi affascina. Io ricordo quando da piccolo, cioè da ragazzino, cioè voglio fare l'animatore, perché questo mito del poter diventare animatore, posso essere diventato prete. Ecco, allora l'attenzione è innanzitutto che le famiglie scelgano questo, e che in questa scelta però non sia il giardino dell'infanzia, ma che sia una scelta per un luogo dove ci sono generazioni diverse. In difesa, e qui vorrei dire una cosa molto delicata, anche il coinvolgimento delle famiglie nell'oratorio. Non solo perché spingono, ma perché sono dentro, cioè l'impegno degli adulti con questa attenzione. Fuori sono famiglia che spinge, dentro sono famiglia che si occupa di tutti gli altri. Perché se le famiglie colonizzano l'oratorio perché ci sono i loro figli dentro. Non capita da Roma, ma da altre parti capita, perché faccio la catechista, perché c'è mio figlio, poi quando mio figlio non ci va più, non ci vado più. Allora, è importante che la comunità degli adulti non lasci soli i preti o gli educatori, magari puntando il dito, l'oratorio. Sì, ma è la responsabilità del parroco, del viceparroco o della nostra comunità, guidata dal parroco e dal viceparroco. Allora, le famiglie, quelle più sensibili, che si mettano in gioco dentro. Io dicevo sempre quando ero in parrocchia, guardate, innanzitutto col lavoro, poi dal collato economico, e poi guardate, se ne uno nell'altro, c'è una cosa che potete fare, con la preghiera. Ah, sì. Crediamo che in oratorio della preghiera. Allora, quando voi famiglie credenti, quanto pregate? Tu che sei un imprenditore, che vai al lavoro, che sei in fabbrica, che non hai tempo da dare, una cosa la puoi fare. Se tu preghi, tu vivi dentro un tuo oratorio, stai tranquillo che porti del bene, tanto quanto i preti che o il Matteo di turno che corre sugli occhi del campetto. Cioè, questo avere cura, perché perché i preti passano, ma la comunità resta, le famiglie restano. Ma in questa cura, attenzione, non fare tanto bond, ma fare bridging, cioè la famiglia che è in oratorio non trasforma l'oratorio nel giardino delle famiglie, ma in oratorio ci si decentra per essere a servizio dei ragazzi. E dico sempre, ama i figli altrui come i tuoi. Non vai dentro perché tuo figlio abbia un ambiente sicuro, vai dentro che tuo figlio faccia possibilmente più lontano della sua strada. Se ti vede sempre lì attaccato, non verrà più. Il problema di chi ha i figli in oratorio è questo. Ma piuttosto tu ti fai carico degli altri figli, vivi il tuo essere famiglia, non perché ne segui uno, ma perché ne segui tanti. Gesù, che era l'unico, è arrivato a casa con una fraccata di fratelli, come la Nutella, che si esce da soli, poi tutti a mangiare la Nutella a casa. Gesù ha fatto così, è uscito da solo e è tornato con tutti noi dietro. Ecco, la famiglia che si prende cura. È un punto, mi sembra delicato, ma da mettere a fuoco, ma molto importante, perché se l'adulto prende troppo piede e gestisce troppo l'oratorio come casa sua, i primi a scappare sono gli adolescenti e i preadolescenti, perché ovviamente c'è sempre papà appresso pure all'oratorio. Dunque, una presenza che non è di fruizione immediata degli spazi, che non è la cena in oratorio che ci sta, ma che io sento l'oratorio, no, è che io in oratorio da padre ci entro a servizio degli altri figli, lontano da mio figlio. Ecco, non so se ho risposto. E questo è un punto fortissimo, perché è veramente il punto debole degli oratori, non sono i preti o i giovani, ma sono molte volte le famiglie, su questi due aspetti. Diamo una buona notte di Don Bosco, la poverina all'orecchio non più perché c'è la telecamera, quindi non serve. Ora lascio Don Gianluca o Don Claudio il compito di... Non vorrei dire che abbiamo due padri, perché di questi tempi è complicato fare le battute, perché il padre è uno, che abbiamo due pastori, sì. C'è un terzo.
Ma credo che la cosa bella sia di dire veramente grazie Don Luca. Non gli abbiamo detto, visto che lui a San Carlo, che il battistero là era stato battezzato, sì. Quindi e credo che veramente possa servire come nostra riflessione. Possiamo portarci a casa, non abbiamo buttato via una serata questa sera, no? Possiamo portarci a casa veramente qualche cosa per riflettere, per dare il nostro meglio, per fare in modo che dopo i 50 anni dell'oratorio, se 51, 52 e 60, anche questo credo che sia l'augurio, e che credo anche sia il modo migliore per dire, al di là di un grazie a parole, no, una riconoscenza ad Luca che ci ha dedicato questa sera. Credo che alla Don Bosco non si può dire Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Don Bosco di solito la sera raccontava dei sogni. Mi raccomando di sognare l'oratorio, bello. Buonanotte a tutti e grazie.